Buongiorno a tutti. Oggi andremo a vedere un brano dalla parola di Dio che stiamo studiando in questo periodo, che è la lettera ai Galati, molto, molto particolare, molto famoso per due motivi. Ci troviamo in un momento particolare, abbiamo appena visto un apostolo riprendere un altro, quando Paolo ha ripreso Pietro per la sua, come abbiamo ascoltato la domenica scorsa, per la sua ipocrisia, e l'ha fatto non privatamente ma pubblicamente, quindi è stato qualcosa di veramente eccezionale. E questo è il contesto nel quale si svolge diciamo il monologo di Paolo, quello che lui sta dicendo, quello che scrive più che altro. E in questo contesto appunto lui cerca di spiegare che cosa sta succedendo e di mettere in chiaro alcuni punti fondamentali della parola di Dio, ma più che altro del messaggio del Vangelo. E leggiamo prima, per farci un'idea, un po' per ricordare alla mente quello che è successo, i versi 11 e 12 del capitolo 2 di Galati, e dicono così: ma quando Cefa venne ad Antiochia gli resisté in faccia perché era da condannare. Infatti prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati cominciò a ritirarsi e separarsi per timore dei circoncisi. Ora, chi sono questi alcuni da parte di Giacomo? E Paolo non fa nomi qui, quindi non ci dà un'indicazione precisa di chi fossero queste persone, ma nell'originale greco questa espressione non è che ha un senso così preciso come ce l'ha in italiano. Più che altro è un'espressione in greco che nasconde una certa indignazione controllata da parte di Paolo mentre descrive queste persone che sono arrivate. E riusciamo a capire di chi si tratta se andiamo a leggere in Atti, al capitolo 15, verso 24. Riusciamo a capire di chi si tratta. E qui nella lettera degli Atti, dice, negli Atti degli Apostoli, dice, capitolo 15, verso 24: abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. Quindi queste persone che erano partite dalla chiesa di Giacomo non avevano ricevuto un mandato da Giacomo, cioè non erano arrivati lì dove stavano Paolo e Barnaba mandati ufficialmente da Giacomo, ma erano partiti per conto loro, di loro propria iniziativa, e Giacomo dice addirittura negli Atti: abbiamo saputo che alcune persone. E Giacomo quindi condannava il comportamento e le convinzioni di queste persone che sono andate lì e che sono i giudaizzanti, fanno parte dei giudaizzanti, no? Ne abbiamo già parlato anche domenica scorsa. E il problema che abbiamo proprio spiegato nelle domeniche precedenti era che Pietro era caduto nell'ipocrisia. Perché? Perché si era ritirato quando sono arrivati questi giudaizzanti che dicevano che bisognava osservare la legge oltre ad avere fede in Cristo. Quindi mangiare con gli circoncisi, con i gentili, con coloro che non erano giudei, era una violazione della legge, perché erano considerati impuri. Quindi quando loro sono arrivati, Pietro ha cominciato a ritirarsi e a non mangiare più con le altre persone, non avere più comunione. La stessa cosa hanno fatto gli altri giudei, hanno seguito il suo esempio, e la stessa cosa addirittura Barnaba l'ha fatto. Quindi è stata qualcosa di grave. Paolo ha denunciato questo comportamento, riprendendo l'altro apostolo davanti a tutti, come dicevo prima. E nel fare questo però, ecco che arriva dov'è che noi andiamo oggi, che cos'è che andremo noi a vedere, che cos'è che ci interessa in questa circostanza particolare. Nel fare questo tratta il tema della giustificazione per fede, e lo tratta in maniera completa e appassionata. Leggiamo allora il brano di oggi. Vedremo solo i versetti dal 19 al 21, ma leggiamo il brano dal verso 15, così ci rendiamo conto sempre di questo, di qual è il discorso completo. Galati capitolo 2, dal 15, dice così la parola di Dio: noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, dice Paolo, per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Ed ecco il secondo motivo per il quale è famoso come questo brano. Il primo, come dicevo, è Paolo che riprende Pietro, e il secondo è che c'è la famosa frase di Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Adesso andremo a vedere che cosa significa, che cosa implica quello che questa affermazione di Paolo. E l'uomo, Paolo, scusate, esprime un concetto, il concetto molto chiaramente. Dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo. Poi fa un'affermazione nel verso 17 e 18 che fa capire qual era il problema dei giudaizzanti, che cosa contestavano loro di questo messaggio, quale problema avevano con la dottrina della giustificazione per fede. Dobbiamo un attimo tornare a questi tre versi, perché il discorso che fa Paolo adesso fa proprio un passaggio in questi versi, quindi dobbiamo riconsiderarlo un momento prima di andare avanti. I versi li abbiamo già letto, ma li leggiamo un attimo, dove dice al verso 17: ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se ridifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Ora, l'accusa che veniva mossa a Paolo era questa da parte dei giudaizzanti: la dottrina che tu insegni è molto pericolosa, perché se dici che la giustificazione si ottiene per sola fede, senza le opere della legge, stai dicendo alle persone che possono tranquillamente avere fede senza necessariamente cambiare il proprio comportamento, no? In pratica questa dottrina incoraggia le persone a peccare, perché si mettono al sicuro con la fede, ma poi fanno quello che vogliono. È questo che, questa era l'accusa che era mossa a Paolo dai giudaizzanti. E Paolo fa anche un ragionamento a proposito di questa accusa: se le cose stanno come dite voi, allora significa che Cristo è servo del peccato? È lui che ci fa peccare? Paolo rifiuta questa idea, ovviamente. Dice: no, di certo, non sia mai. È un'espressione molto forte questa. Nella lingua ebraica non c'è espressione di negazione più forte di quella che usa Paolo qui. No, di certo. Anzi, se dopo essere stato giustificato sono ancora peccatore, la colpa non è di Cristo, ma è mia, dice Paolo. Se io ridico quello che ho demolito, sono trasgressore. La colpa è mia. Sono io quello da riprendere, non Gesù. È chiaro da quello che vediamo, da quello che dicono, da come si comportavano, che questi giudaizzanti avevano le idee un po' confuse riguardo alla dottrina per la giustificazione per fede, quantomeno un po' confuse. La giustificazione per fede non coinvolge solamente lo stato giuridico di una persona, come accade in un tribunale, per esempio, no? Quando si va ad altre parti, cioè, quando si è coinvolto in un processo penale, il giudice, visto tutto quanto, alla fine dice: ok, sei innocente, il tuo stato è di innocenza, non è di colpevolezza, però quella dichiarazione ti fa innocente solamente esternamente rispetto a qualcosa, ma non cambia nulla internamente, no? Quella dichiarazione di innocenza non cambia nulla internamente dell'essere umano. Quindi il suo carattere, la sua mente, tutto il suo essere in quanto uomo pensante rimane invariato, rimane così come era prima di subire quel processo. Essere giustificati per fede in rapporto a Dio è tutta un'altra cosa. Nel verso 17 innanzitutto leggiamo giustificati in Cristo. Paolo usa questa parola, giustificati in Cristo. Questo significa che la nostra giustificazione avviene quando siamo uniti a Cristo per fede, quando siamo uniti a Lui. E quando uno è in Cristo non è più la persona che era prima, non è più la persona che era prima. Ora è una persona totalmente nuova, non è soltanto il suo stato davanti a Dio che è cambiato, no? Non è soltanto passato da essere ribelle e colpevole a timorato di Dio e innocente, non è solamente quello, certo quello è cambiato, ma anche tutto ciò che lo caratterizza in quanto essere umano è cambiato. L'anima, la mente, il cuore, ogni cosa è radicalmente e permanentemente cambiato. Ed ecco che essere una nuova creatura significa per forza, inevitabilmente, avere una nuova vita. Andiamo avanti. Paolo inizia a spiegare questo concetto con l'illustrazione più forte che si può usare. Qual è? Quella della morte, no? La morte e la resurrezione come illustrazione, più forte di questa non c'è. Al verso 19 e 20 dice: sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Morte e resurrezione nell'unione con Cristo, nell'unione in Cristo. Gesù nella sua morte ha risolto ciò che richiedeva la legge, ha soddisfatto ciò che la legge richiedeva. Che cosa richiedeva la legge? Quando veniva violata c'era la condanna a morte, no? Se la legge veniva violata doveva esserci una morte. E Gesù ha soddisfatto questo criterio della legge sulla croce, ovvero la morte del trasgressore. È stato lui che è messo in croce. Come dice Paolo, quanto a me sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Allo stesso modo, fratelli e sorelle, anche noi siamo morti alla legge, nella morte di Cristo. E questo vale per chiunque crede nel Signore Gesù, come Signore, come Salvatore personale. Al verso 20 Paolo ci dice: sono stato crocifisso con Cristo, ovvero unito a Cristo nel momento in cui Gesù si è fatto carico del peccato sulla croce. In questo caso del peccato di Paolo. Lui è stato unito a Cristo nel momento in cui Gesù si è fatto carico del suo peccato sulla croce. E questo vale per ogni essere umano che ha riconosciuto Gesù come personale Signore e Salvatore. Di conseguenza Paolo dice: non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Questa bellissima frase che tanto citiamo alcune volte. Ed è proprio questo, sapete, che è sfuggito ai giudaizzanti. È questo concetto di cambiamento radicale che è sfuggito a loro. Perché questo cambiamento avviene attraverso l'unione a Cristo nella sua morte e nella sua resurrezione, e questo i giudei non lo avevano compreso. Ed è per questo motivo che loro ritenevano la dottrina della giustificazione una dottrina pericolosa. Una dottrina pericolosa. Se diciamo che è sufficiente avere fede, lasceremo spazio al peccato, perché non sarà più necessario osservare la legge. Questa era la loro paura. Non avevano compreso che un cristiano, un vero cristiano, non può tranquillamente riposare nella fede e dire: posso peccare, tanto sono salvato. È qualcosa che non fa parte del cristiano, dell'essere del cristiano. L'opera di trasformazione che Dio compie nel peccato, l'opera di trasformazione che Dio compie nel peccatore che si inginocchia davanti alla croce per chiedere perdono dei suoi peccati, per ricevere la salvezza che solo Dio può donare attraverso Cristo Gesù, non è più dedito al peccato. Questo peccatore che compie questo gesto, questo cambiamento, non è più dedito al peccato, non è più schiavo del peccato, non è più sotto la potenza del peccato. Quindi non pensa in maniera spensierata: ho la fede, adesso posso fare come voglio. Un pensiero del genere, ripeto, non abita nella mente, nel cuore rinnovato dal Signore. Non è possibile. Perché? Perché egli è morto a quel modo di vivere, perché il cristiano è morto a quel modo di vivere. E Paolo spiega questo concetto anche nella lettera ai Romani, al capitolo 7, dal verso 1 a 6, e lo andiamo a leggere. Fa un'altra illustrazione per farci capire, per spiegarci ulteriormente questo concetto. Romani 7, da 1 a 6. Ognorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive? Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore ella è libera da quella legge, così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio. Ora vedete come è minuzioso nello spiegare questi concetti Paolo. Qua usa anche un altro esempio, no? Un esempio che conosciamo bene, l'esempio della legislazione matrimoniale che regolava appunto il matrimonio, no? Che diceva che se una donna aveva un altro marito o andava con qualcun altro ed era ancora in vita il suo marito, era adultera. Ma la morte del marito portava ad abolire questa legge, quindi la donna era libera di risposarsi, la vedova non aveva più alcun obbligo da quel punto di vista e non era considerata adulta. E lui la spiega in un modo molto particolare, molto bene, questa analogia che fa con il matrimonio. Al verso 4 dice: così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a Cristo. E al verso 6 dice ancora: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Ancora insiste con questo concetto della morte. Andremo a vedere tra poco perché. Perché è così importante. Intanto rimaniamo in questo brano e notiamo una cosa, che Paolo afferma una verità molto importante, un'altra verità molto importante. Quando dice siete stati messi a morte, nel verso 4, dichiara che qualcun altro, non i normani stessi, li ha messi a morte. Qualcun altro ha deciso questa loro morte e quel qualcun altro è stato Dio. E anche in questo brano Paolo mette in evidenza con naturalezza, dando per scontato, la sovranità di Dio nella giustificazione dell'uomo, nella salvezza per fede. E non è possibile per l'essere umano mettersi a morte da sé riguardo alla legge, no? Non possiamo suicidarsi riguardo alla legge, non è possibile che facciamo una cosa del genere. È indispensabile l'intervento divino, è indispensabile. Così Paolo al verso 6 dirà allo stesso modo: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge. Prima siamo stati messi a morte, ora siamo stati sciolti dai legami della legge. E allo stesso modo, per tornare in Galati, al verso 20, il capitolo 2, come abbiamo letto, dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Sono tutti atti che compie il Signore. Sono tutti atti che compie il Signore. Perché Paolo mette in evidenza questo aspetto della sovranità di Dio? Perché ne parla ogni volta che parla della giustificazione, della salvezza? Perché è così importante per noi considerarlo oggi? In primo luogo perché l'Apostolo sta parlando di una vera morte e di una vera risurrezione. E solo Dio può compiere un'opera del genere. no? In secondo luogo, perché il cambiamento radicale di cui abbiamo parlato fino ad ora è talmente profondo da coinvolgere ogni aspetto della nostra esistenza. La morte è qualcosa di definitivo, giusto? È qualcosa che mette fine a tutto. Alla morte non c'è rimedio, come si dice, no? La morte mette la parola fine su ogni aspetto della vita di un essere umano. Dopo la morte non rimane nulla di una persona che si possa definire attivo, funzionante. Prima di tutto il corpo, ma poi anche i pensieri, la volontà, i desideri, i sogni, le speranze, tutto questo a fine, tranne il corpo, considerando la morte di cui stiamo parlando ora, ovviamente, di cui sta parlando la scrittura. E tutto questo ha un fine, non esiste più. Ogni cosa con la morte cessa di essere. Però poi, nello stesso essere, c'è di nuovo la vita. Ecco che succede la resurrezione, questo che ci sta dicendo Paolo. Dopo che ha cessato di essere ogni cosa, Dio interviene di nuovo e dà di nuovo la vita, no? Una vita nuova, una vita completamente diversa, che Paolo spiega con queste meravigliose parole: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. E chi altri, ecco la domanda, chi altri se non il Creatore può compiere un'opera del genere nelle sue creature? Non c'è nessun altro. Come è possibile che un uomo, un essere umano, possa avere anche una minima parte in tutto questo? Non è possibile morire e risuscitarsi. Non è possibile. Ed ecco che Paolo sta dicendo ai giudaizzanti, a tutti i galati che sono lì, ai quali sta scrivendo, e quindi anche a noi oggi: non capite qual è la realtà dell'opera di Dio nella giustificazione per fede? Non riuscite che cosa ha portato, che cosa ha cambiato, qual è la realtà dell'opera di Cristo alla croce? Non riuscite a capirlo? E voi vorreste arrivare alla giustificazione attraverso le opere, osservando la legge? Cosa potreste mai aggiungere all'opera perfetta di Dio? La circoncisione? Il non mangiare con i gentili? Più avanti nel capitolo 3 Paolo dirà: siete così insensati che dopo aver cominciato con lo spirito volete raggiungere la perfezione con la legge, attraverso le opere? Avete notato in quale modo inizia la risposta di Paolo a tutta la questione? Nel verso 19 dice, come inizia? Quanto a me? Quanto a me? Per quel che mi riguarda, lui dice, le cose stanno così. E non era un quanto a me detto da uno qualsiasi, ma era una frase pronunciata da uno che aveva iniziato la sua lettera dichiarando la sua autorità come apostolo in modo ineccepibile, no? Non poteva essere contrariato a quello che lui ha detto. Quindi questa dichiarazione di Paolo, questo inizio di discorso di Paolo, dice: quanto a me, per quel che mi riguarda, merita di essere ascoltato, merita di essere imitato, merita di essere preso ad esempio da ogni cristiano, perché l'apostolo dice: per quel che mi riguarda le cose stanno così. È come se dicesse: non vi fate ingannare, perché in realtà le cose non stanno come dite voi, cari giudaizzanti, o come dicono i giudaizzanti. Adesso ve lo spiego io come stanno le cose. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo sta dicendo che una volta che siamo stati uniti con Cristo nella sua morte, la nostra vecchia vita è finita. Tutte le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, dice la scrittura. Quando si parlava poco fa del fatto che la morte mette fine, la parola fine, su ogni aspetto della vita di un essere umano, che quindi dopo la morte non rimane nulla di una persona, come i pensieri, la volontà, i desideri, i sogni, le speranze. Con l'opera del Signore, l'opera che il Signore compie nella regenerazione per fede, la parola fine non è l'ultima parola, perché poi c'è un inizio, c'è un altro inizio, c'è un nuovo inizio, tutte quelle cose che fanno parte dell'essere umano, i pensieri, i desideri, i sogni, le speranze, eccetera, riprendono vita, ma vanno in una direzione completamente opposta a quella nella quale andavano prima. Cosa significa non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me? Abbiamo mai pensato? Significa che il Signore Gesù, vivendo ora in Paolo, guida i pensieri, le azioni, i desideri, i sogni e le speranze di Paolo. Questo significa Cristo vive in me. È il Signore che prende il controllo, il Signore che guida. Ed è giunto il momento di applicare in conclusione questo brano alle nostre vite, di noi che siamo qui oggi. Tutti noi qui presenti stamattina, che abbiamo creduto in Cristo Gesù come Signore e Salvatore, siamo stati giustificati per fede, giusto? Lo crediamo o no? Siamo stati giustificati per fede, per la grazia di Dio. Allora, dopo tutto ciò che la parola di Dio ci ha mostrato finora, crediamo che il fatto di poter dire non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, sia un'esclusiva dell'Apostolo Paolo?
No.
Non è un'esclusiva dell'Apostolo Paolo. Tante volte abbiamo pronunciato questa frase, ci abbiamo pensato, l'abbiamo letta, vero? Forse qualche volta l'abbiamo fatto con timore, no? Con una certa paura, no? Con una certa riverenza, come se noi non potessimo nemmeno permetterci di pensare a una cosa del genere. No, io mica sono Paolo. Attenzione, io non sono Paolo, solo lui ha potuto dire una cosa del genere. Crediamo ancora che sia così dopo che il Signore ci ha fatto vedere quello che Paolo dice ai Galati? Se tu hai confessato il tuo peccato ai piedi della croce di Gesù, chiedendo perdono, implorando la misericordia di Dio, tu sei stato giustificato per fede. Tu sei morto alla legge affinché tu possa vivere per Dio. È quello che stamattina la parola di Dio ci vuole dire, cari fratelli e sorelle. Tutti i cambiamenti radicali e profondi di cui abbiamo parlato finora sono già avvenuti in te. Sono già avvenuti. Nel momento in cui il Signore ti ha perdonato e salvato in Cristo, è questo che è avvenuto. Ed è ora che tu, che noi ci rendiamo conto che non siamo più noi che viviamo, se veramente abbiamo creduto. Ma è Cristo che vive in noi. È Cristo che vive in te. Vedi che commetti ancora dei peccati? Certo che può succedere. Certo che può succedere. Non siamo più schiavi del peccato. Non subiamo più la condanna del peccato. Non abbiamo le armi per combattere la potenza del peccato. Alcune volte perdiamo, ma non siamo più sotto la potenza di questo peccato. E possiamo però peccare ancora. Questo può succedere. Nella prima lettera di Pietro, primo capitolo verso 8, dice chi dice di non aver peccato, la luce non è in lui. Ma da dove credi però che venga il dolore che provi quando pecchi? Quando ti rendi conto che hai peccato, da dove credi che venga il desiderio di abbandonarlo per vivere una vita santa che segua il Signore? Da dove credi che venga il desiderio irrefrenabile di pregare, di andare davanti a Dio che a volte provi? Da dove credi che venga il bisogno di leggere e meditare la parola di Dio? Da dove credi che venga la gioia dello stare insieme ai fratelli e alle sorelle? Da dove credi che venga il senso di ringraziamento al Signore mentre ammiri la bellezza del creato guardando un tramonto? Tutto ciò è la testimonianza del fatto che Cristo vive in te, che lo Spirito Santo sta operando. Vedete come Paolo personalizza l'estremo opera di Dio nella giustificazione, quando dice: la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. È una cosa personale, è una cosa individuale, è un rapporto intimo fra lui e Dio, fra lui e Cristo che è morto sulla croce per lui, no? Perché è stato amato lui, Paolo, e la stessa cosa vale per noi oggi, per ogni figlio di Dio, in modo personale, in modo individuale. Siamo stati amati, ancora lo siamo. Cristo è morto sulla croce per me. Cristo ti ha amato e ha dato se stesso per te. Che cosa ci rimane da fare? Di realizzare questa teoria, questa teologia nelle nostre vite. Questi concetti così importanti, così fondamentali, dobbiamo realizzarli nella nostra vita. Dobbiamo far sì che dalla mente scendano nel cuore e che prendano possesso in un certo senso di noi, no? Che possiamo mettere in pratica questa realtà che il Signore ci ha dato. Preghiamo che così sia. Padre nostro che sei nei cieli, quanto è meravigliosa la tua parola, Signore, quanto è meravigliosa l'opera che tu fai nelle vite di coloro che credono. Tu annulli l'orgoglio umano, Signore, annulli la cecità dell'essere umano, annulli la ribellione dell'essere umano, annulli l'incredulità, annulli la morte, Signore, spirituale. Dai una nuova vita, dall'incredulità passiamo a credere, dalla cecità, Signore, tu ci fai vedere, ci apri gli occhi sulle tue verità meravigliose. Signore, tu ci fai comprendere che Cristo vive in noi, che tu ci hai dato il dono dello Spirito Santo. Cos'altro potremmo desiderare di più, Signore? Aiutici a comprendere come poter mettere in pratica queste nozioni, Signore, quello che abbiamo imparato oggi. Fa che ogni volta che sentiamo il desiderio di pregare, il bisogno di metterci davanti alla tua parola, non ci giriamo dall'altra parte, ma diamo seguito a quel desiderio, Signore. E possiamo venire davanti a te in ginocchio, e possiamo andare alla tua parola a cercarti, a cercare di conoscerti di più. Fa, Signore, che il desiderio di avere una vita santa possa prevalere sulle tentazioni, Signore, della nostra concupiscenza. Fa, Signore, che possiamo desiderare sempre più di essere una luce in questo mondo buio e di essere il sale, Signore. Ti ringraziamo perché mettiamo queste cose nelle tue mani, Signore, ai tuoi piedi, e sappiamo che solo tu puoi operare in modo perfetto, Signore. Grazie nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Siamo, Signore, per la sua parola. Grazie Enrico, vogliamo alzare e vogliamo concludere con un canto.